Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Benvenuti a questa nuova puntata della Ragazza di Marsiglia di Maria Attanasio, con le voci di Emily Pravatto e Tommaso Zambon. Nel precedente incontro abbiamo lasciato Rosalia Montmasson e Francesco Crispi dopo il loro matrimonio a Malta. Esiliati a causa dei trascorsi rivoluzionari di Crispi, cercano ricovero a Londra, dove Rosalia incontrerà finalmente il maestro. Leader rivoluzionario per un'Italia unita e repubblicana, ed ispirazione per lei e dei suoi fratelli. Egli altri non è che Giuseppe Mazzini.
Ricordava ogni dettaglio di quella prima volta. La giovane donna, venuta ad aprire, le aveva fatti entrare. Una chitarra in un angolo, sul tavolo una scatola di sigari e libri, sparsi dappertutto. Dopo alcuni minuti di attesa, entrò lui, nero vestito e seguito da un gatto, che appena si sedette gli saltò sulle ginocchia. Per lasciar parlare gli uomini fece l'atto di allontanarsi, ma le parole del maestro la bloccarono, incedendosi a fuoco tra le nebbie di Londra e nella sua anima. «Voi, sorelle, dovete affrettare con noi il gran momento», le disse, facendole cenno di restare. «Vi vogliamo compagne in questa santa cospirazione di anime, a questo continuo apostolato della fede italiana, a quest'opera di affiatamento universale di tutti i buoni». «Anch'io voglio lavorare per il gran momento», gli rispose con fervore, lasciandosi per sempre alle spalle, nella sala dei passi perduti, il dissonante suono dell'inutile. La causa era più grande di lei, di François, dello stesso maestro.
Come a Malta, è Rosalia a sostenere economicamente i coniugi Crispi tra Parigi e Londra, alternando lavori di fatica a consegne di messaggi clandestini. Con immenso rammarico, è costretta ad abbandonare momentaneamente il nome Crispi, ormai noto alla polizia di tutta Europa, per attraversare tranquillamente le frontiere come Mademoiselle Montmasson. Si appropria nuovamente del suo cognome solo dopo 5 anni di attività clandestina. È il 1960. Francesco Crispi e Nino Bixio recapitano a Garibaldi dei dispacci che provano come i siciliani abbiano rialzato il gallo.
«Preparate tutto! Andiamo in Sicilia!» Insieme al generale e agli altri commensali che con i bicchieri colmi di vino d'Orvieto brindano al successo della spedizione, c'è anche Rosalia Montmasson. Seduta accanto al marito, canta e piange. La romanzesca impresa che li aveva innamorati si faceva azione. Durò poco la sua gioia. «Adesso basta! Sei donna! Non puoi venire!» le gridò infine il marito, dopo aver tentato per 2 giorni in tutti i modi di farla ragionare. E sbattendo la porta, uscì di casa, diretto a Villa Spinola, dove fervevano i preparativi per la partenza.
Rosalie non intende accettare questo rifiuto. Riesce a recuperare un passaggio verso la villa. Nonostante la calca dei volontari, nessuno ferma Rosalie, che da giorni, sola o insieme al marito, entra ed esce liberamente dalla villa. Raggiunge la stanza del generale e, prima che il marito possa fermarla, chiede udienza a Garibaldi.
I tanti che sostavano nel salone di Villa Spinola sentirono, senza però cogliere esattamente le parole, 2 voci alternarsi, abbassare il tono, di nuovo rialzarlo, un basso parlottare, infine la porta riaprirsi. E l'annuncio, spiazzante, Rosalia Montmasson è autorizzata a far parte della spedizione. Nessuno seppe mai cosa esattamente si siano detti Rosalie e il generale, nemmeno il marito. Forse la donna rivendicò il suo passato di cospiratrice, le tante volte che in quel decennio aveva rischiosamente attraversato dogane e frontiere con documenti nascosti persino tra le bande dei suoi rigonfi e ricciolutissimi capelli, e talvolta costretta a ingoiarli. O con forza gli ribadì che la libertà non era privilegio di maschio, ma audacia di cuore, che dice no alla cieca schiavitù dell'obbedienza. E le donne erano pronte al gran momento, cospirando, congiurando, che anche lei, con la difficile missione dell'inizio di aprile in Sicilia e a Malta, aveva contribuito a costruire la trama della spedizione, raccordando in unità d'azione i comitati rivoluzionari delle due isole con il centro operativo della Liguria. Una spedizione immaginata, sognata insieme a François, che anche a nuoto perciò avrebbe seguito. Ma forse, nelle parole dell'ostinata savoiarda, il generale non vide solo una donna ardita e senza paura, ma il cuore di un amante che, come Anita, non dismette mai dall'abbraccio, nel respiro dell'alcova, nei campi di battaglia, fino a morire.
Lo sbarco a Marsala è festoso. I volontari vengono accolti e si panifica per tutta la notte per sfamarli. Le guide tornano riportando contadini, artigiani, studenti e pastori in marcia da tutta la Sicilia per unirsi alla spedizione. Dei nemici nessuna traccia. Ma pare che siano acquartierati vicino Calatafimi. Uno scrittore e un medico vedono Rosalie sul campo di battaglia e la raccontano in questo modo.
La fiera savoiarda, disinteressata, piena di coraggio, ardita più di quanto in donna soglia accadere, dall'anima vivace, anzi, di fuoco, dalla parola pronta, dall'animo schietto, nata alla libertà e all'indipendenza. Incurante di essere colpita, espose alla pelle del nemico il proprio petto. Risalendo la collina fino in prima linea, per soccorrere feriti e moribondi. Mentre il combattimento infuriava e i volontari cadevano, i responsabili della direzione sanitaria non solo non comparivano sul campo restandosi a vita, inoperosi, ma non vi rimisero né barelle né quant'altro occorreva. Rimasto solo a fronteggiare l'emergenza, Francesco Crispi e l'eroica Rosalia fanno da improvvisati assistenti. Esauriti anche i vestiti tolti ai morti per tamponare le ferite, i due si strappano di dosso persino la camicia e gli abiti per coprire i feriti, che, ignudi e bagnati com'erano, dovendo nettarli dal sangue che li inzuppava, si morivano dal freddo se non dal tormento delle palle fratricide.
Dopo la liberazione della Sicilia, ai democratici subentrano i cavuriani. Palermo è diventata perciò teatro di violenze e disordini montati ad arte, per giustificare in nome dell'emergenza perquisizioni e arresti illegali di Mazziniani e Garibaldini. Lo stesso Crispi sfugge di poco all'arresto. Accetta poi il mandato parlamentare a Torino. Ora che Rosalie è moglie di un deputato, non è più conveniente che vada in giro a lavare panni e stirare camicie. La savoiarda deve quindi abituarsi ad una nuova vita.
L'ultima volta che aveva indossato l'abito di gala era stato per il Nabucco, a Regio. Corte e deputati erano stati scortati da uno stuolo di guardie di città e carabinieri a cavallo, che poco prima avevano sgombrato la piazza e le strade adiacenti, sparando in aria e caricando i manifestanti, i reduci dello smobilitato esercito meridionale che, ridotti alla fame, protestavano contro il mancato assorbimento in quello regolare, nonostante le promesse fatte dal re al generale. Aveva cercato con gli occhi François, tra loro bastava uno sguardo, indicandogli indignata gli ex compagni d'armi e respinti ai margini della piazza. Lui non capì. «Cosa?» le chiese sorpreso. Si chiuse in solitari e rivoltosi pensieri, mentre tra gli stucchi e le sfavillanti toilette del teatro la musica si faceva canto. Durante l'esecuzione del coro, tutti scattarono in piedi, cantando con la mano sul cuore. François cercò la sua, la strinse e se la portò al petto. Il mondo tornò a popolarsi di bellezza e di futuro.
Rosalie è infuriata contro quell'ingrato re che tratta come nemici coloro che gli hanno consegnato un regno. Lei parla di riprendere le armi e fare la repubblica, ma il marito è più conciliante. Fare buon viso alla monarchia finché il tempo non è propizio. In ogni caso, Crispi non parteciperà alla seconda spedizione di Garibaldi in Sicilia e Mazzini lo apostrofa con parole di biasimo per il suo atteggiamento moderato. È Rosalie a prendere le difese del marito, ma ormai è evidente che Torino non sia più il luogo della condivisione del fare e del pensare. Rosalie rivede i fratelli di un tempo tramutati in deputati, prefetti, alti burocrati, brillanti cavalieri delle loro aristocratiche signore.
Proprio la sera del Nabucco aveva incrociato la moglie di uno di loro, con cui nel passato era stata in grande familiarità. Le si era avvicinata per salutarla, ma quella aveva continuato tranquillamente a conversare con la moglie dell'ambasciatore americano. François l'aveva rimproverata. «Ti slanci come se fossi in un campo di battaglia. Qui ognuno deve restare nel posto che gli compete». Un ritornello da quando era a Torino. «Qual è il posto che adesso mi compete?» gli aveva chiesto una volta. «Fare ciò che adesso sei, la moglie del deputato Crispi», era stata la risposta. «E sostenermi, come hai sempre fatto».
E lei lo sostiene. Con entusiasmo accetta l'incarico di segretaria del suo studio legale, ma quando i clienti iniziano a farsi più numerosi, viene dispensata anche da questo. Sempre più impegnato in importanti incarichi parlamentari e in tribunale, la condivisione di vita tra loro si riduce al minimo.
Sconvolgenti le notizie della Sicilia. Stati d'assedio e abitazioni dati a fuoco dai soldati con tutte le famiglie dentro, per scovare i renitenti alla leva. E il maestro, dichiarato terrorista, condannato a morte. La sera, commentando con François quelle notizie, si accalorava fino al litigio per la divergente interpretazione dei fatti, e dopo ogni litigio, sentendosi meschina e ingrata. Giustizia e legalità era il perentorio binomio con cui lui sistematicamente concludeva ogni discussione. E lei non riusciva a capire dove con questi discorsi volesse arrivare. Lo capì una sera, al ritorno da una scena con conversazione politica, organizzata da un deputato della maggioranza. Un amico, un gentiluomo, le aveva detto François, raccomandandole un contegno contenuto, da signora. «È fatta», le disse François, quando furono sulla carrozza che le riportava a casa. Una decisione che prima o poi bisognava prendere. Accalorandosi mentre le spiegava che glielo imponeva la sua responsabilità di italiano. Bisognava ripensare politicamente le cose, accantonare l'idea della Repubblica, pericolosa per l'unità, sostenendo invece senza riserve la monarchia, l'unica istituzione capace di tenere unita la nazione. Prova ne era ciò che stava accadendo in Sicilia, una continua guerriglia in suo nome. Non si trattava di tradire i loro ideali, ma di adattarli alla nuova situazione politica. Nessuno dei due dormì quella notte. Urla, insulti, fino allo schiaffo che lui le diede. Rosalie andò a chiudersi a chiave nello studio, ripetendo come una litania: «Traditore! Aveva ragione il maestro!»
Rosalie torna nel suo paese natale a Saint-Jorieux, sconvolta dal voltafaccia del marito, incapace di condividere con lui lo stesso tetto. François, per 3 mesi, la implora di tornare. Rosalie è un volto conosciuto, sarebbe un colpo alla sua carriera se diventasse un fatto pubblico. Arriva a giurare che fosse una manovra politica, che la Repubblica l'avrebbe fatta, ma che per riuscirci era necessario entrare in contatto con i monarchici e cospirare tra le loro fila.
Più che le affermazioni politiche, su cui le rimase la capocchia di spillo del dubbio, a convincerla furono i suoi occhi umidi, le sue dita tremanti, che come cieco le toccavano il viso. Nonostante il diverso pensare la amava, aveva bisogno di lei e lei di lui. Non riusciva nemmeno a immaginare l'ipotesi di una vita alternativa. Morta sì, ma mai senza di lui. A luglio ritornò a Torino.
Termina qui la seconda parte del libro La ragazza di Marsiglia di Maria Attanasio, narrata e letta da Emily Pravato e Tommaso Zambon. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento con il segnalibro per l'ascolto della terza parte.
Avete ascoltato il segnalibro, la rubrica a cura di Sella Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.